In altre parole.
In altre parole, attraverso i confini questa settimana con Sara e Jasi stiamo sconfinando in tanti modi. L'abbiamo fatto lunedì parlando di tenniste, donne che aiutano a decostruire una narrazione troppo spesso virile, quella sportiva, quella della nostra società. E poi ieri invece abbiamo sconfinato andando nel futuro, parlando di un'autrice del presente, Donna Haraway, questa filosofa e biologa che si immagina l'ecologia e anche la specie umana del domani. E oggi ve l'avevamo promesso, stiamo invece su un confine fisico, storico, geografico, quello tra Bielorussia e Polonia, dove si è consumata una tragedia qualche giorno fa che ha fatto parlare molto i mass media e ha, come dire, ci ha emozionato, costernato, la morte di un bimbo di circa un anno, assiderato, di una famiglia siriana, lì, in questo limbo, in attesa che l'Unione Europea, Bruxelles, la Polonia, la Bielorussia, i loro leader si mettono d'accordo. Le persone, le famiglie, persone in cerca di rifugio, di calore, vittime, una specie di merce di scambio. Sara e Jasi, andiamo lì, a nord, per dire cosa riguardo i confini.
Buongiorno e ben ritrovati. Per dire che cosa? Ma intanto che giochiamo, vediamo un po' un paradosso, e cioè il fatto di dare per scontati da una parte dei diritti umani che sono riconosciuti a livello globale e dallo stesso tempo l'inastrirsi invece proprio dei confini. Quindi sembrava quasi che con l'avvento, no, di un'Europa che si unificava, che in qualche modo prometteva anche, no, una certa libertà di circolazione al suo interno, questo poi si ripercuotesse anche all'esterno dell'Europa. Invece non è successo, i confini si sono rafforzati e soprattutto pare che ci siano diversi, no, modalità per garantire agli stessi esseri umani, di fatto parliamo sempre di persone, no, dei diritti di serie A e dei diritti di serie B. Per cui siamo quasi diventati oggi assuefatti a pensare che ci sia un'umanità di serie B, no, che deve attendere anche anni per poter immaginarsi un'esistenza migliore rispetto al suo punto di partenza. E soprattutto è quasi dato per scontato che queste differenze ci siano a tempo indeterminato. Noi ormai siamo assuefatti alla parola crisi dei migranti, anche qui parliamo di linguaggi, come abbiamo detto ieri, per esempio quest'estate, parlando ad agosto appunto della emergenza migranti, vari paesi europei hanno usato parole diverse, no? Per gli italiani e gli inglesi era migrant, migranti, poi i tedeschi e in generale il nord Europa hanno usato la parola rifugiati e in cerca di asilo, in Spagna hanno usato la parola immigrati, no? Quindi anche tutta una serie di linguaggi che vengono usati per definire una categoria che sembra quasi essere ormai privata della sua umanità. È come se fosse veramente qualcosa di subumano, come se fosse qualcosa che in fondo non tocca chi invece quei confini non ha bisogno di varcarli, perché c'è già dentro e al suo interno vede garantiti determinati diritti.
Il tempo, sì, è una nozione cruciale, il tempo dell'attesa, quindi sì, aspettare di entrare, sopravvivere, avere una vita migliore, e poi il tempo, quello che appunto ci sembra fuggire, come dicevano i latini. Cioè, se pensiamo che la guerra in Siria è scoppiata 10 anni fa e queste persone sono lì, in questa zona, che poi è un po' assurda, no? Pensando che dalla Siria finire lì, finire in senso purtroppo, tragicamente, letterale. Senti Sara, tu che sei un'osservatrice anche delle produzioni artistiche, l'industria del cinema, leggi, guardi, anche questo è un leitmotiv, quello degli apolidi, quello del confine da varcare. Non so, pensiamo a Trump e il suo muro tra Messico e Stati Uniti, oppure, beh, qui nella Svizzera italiana, la famosa Ramina, no? Che ha separato l'Italia e il nostro paese, la Svizzera. C'è una serie adesso recentissima, Stateless, senza Stato.
Sì, Stateless, che potremmo veramente, come dicevi tu sul tempo, chiamare timeless, nel senso che a me una cosa che ha colpito di questa serie su Netflix, che parla di un diciamo campo di rifugiati, un centro di detenzione, di fatto è una prigione per gente che non ha commesso alcun crimine se non quello di voler entrare in Australia senza documenti perché sono apolidi, è quello di queste attese che durano 4, 5, 6 anni. C'è un uomo con una valigia per tutto il tempo in cui questa serie si svolge, che rimane seduto su una sedia vestito con giacca e cravatta, probabilmente erano i vestiti con cui lui era partito dall'Afghanistan, e rimane seduto immobile per tutto lo svolgersi delle vicende, no, della narrazione cinematografica. E l'attesa veramente è qualcosa che caratterizza queste vite. Da un lato il nostro tempo, per chi appunto non ha bisogno di dover vedere garantiti il diritto ad un'esistenza no, dignitosa, è fatto di ricerca di esperienze, quindi un tempo che va riempito, arricchito di esperienze, quasi sempre che ci rendano in qualche modo o divertiti o forse, chi lo sa, nei casi migliori, persone appunto più formate e migliori in generale. Invece dall'altro lato si dà per scontato che ci sia questa attesa che è indeterminata, nessuno sa quando queste persone usciranno dal campo di detenzione. Sono tanti anche bambini, la protagonista, una dei quattro protagonisti, è una ragazzina adolescente che, partita con la sua famiglia in quattro, sarà poi l'unica che riuscirà di fatto a uscire da questo campo ed avere lei sì una vita migliore, però al prezzo di aver perso la sorellina, la madre, ma non posso neanche spoilerare più di tanto. E insomma, davvero è una serie che spiega bene, più che altro perché usa un bellissimo escamotage, e cioè quello di mettere per errore, tra l'altro è una storia vera, una donna bianca, un'australiana, che perché, siccome è schizofrenica, questa donna finisce nel campo di detenzione per errore, cioè viene considerata un apolide, ma di fatto lei è australiana. E quindi lo shock anche dello spettatore è vedere una persona bionda, no, bianca, in mezzo a tutta una serie di persone che noi normalmente, proprio dal punto di vista della fisionomia, associamo a che cosa? Beh, la povertà, l'attesa, il fatto di essere appunto un'umanità di serie B, perché poi diciamo che anche i migranti non sono soltanto una questione né politica, né culturale, né economica, ma poi è proprio una questione antropologica, c'è tutta una serie di aspetti anche proprio fisici a cui noi ormai diamo questa associazione dell'umanità di serie B. E quindi un po' questa serie ci porta a interrogarci su come siamo e come siamo diventati e che cos'è poi veramente la definizione di umano che ci vogliamo dare.
Senti, per tornare invece al confine tra Bielorussia e Polonia e questa tragedia bruttissima della morte di un bambino di un anno per freddo, in attesa di poter varcarlo, questo confine, pensavo alle diaspore. Beh, c'è una diaspora siriana e ce ne sono tantissime altre. In fondo, per andare nell'autobiografismo, anche per te, in fondo la diaspora è una dimensione esistenziale importante. Ecco, qui la questione del confine nazionale, della propria patria, che poi può essere doppia, tripla, l'Italia, l'Iran, come la vivi?
Ma l'Iran, sì, chi si sposta da bambino, diciamo che acquisisce quasi naturalmente dei doppi riferimenti culturali, per cui di fatto non dà per scontato che ci siano due patrie, due passaporti o anche tre, quattro, come dicevi tu, più lingue parlate, più usanze diverse e fanno parte poi ovviamente tutte di un'unica persona, perché poi noi esseri umani come caratteristica abbiamo quella di avere, sviluppare una narrazione coerente per costruire la nostra identità. Questo si chiama, no, un po' in termini tecnici, l'antropopoiesi, cioè proprio la costruzione dell'individuo in base alla propria storia, rendendola coerente. Quindi tutti quanti noi cerchiamo di rendere coerente le nostre biografie, anche quando di fatto dal di fuori sembrerebbero incoerenti. Le diaspore sì sono, diciamo, una sfida a questa coerenza, ma quasi sempre poi per natura il nostro cervello ce la fa incasellare in una logica conseguenza di eventi. In particolare l'Iran e l'Italia hanno un rapporto, diciamo, forse anche abbastanza privilegiato, almeno per quanto riguarda gli ultimi 30-40 anni. Sono paesi che si sono culturalmente, in realtà, hanno stretto molti accordi, quello che ha fatto sì che molti iraniani siano arrivati in Italia, mentre dall'altra parte l'Iran è un paese segnato, io direi forse fustigato in un certo senso da quello che si chiama il brain drain, cioè la fuga dei cervelli. La maggior parte delle persone con un titolo di studio elevato in Iran sono andate via negli ultimi 30-40 anni, ci sono più medici oggi iraniani a Los Angeles che non in Iran, nel paese stesso. Soprattutto ci sono più medici iraniani che non americani a Los Angeles, quindi questo per far capire le dimensioni. Spesso le diaspore poi toccano proprio la parte anche più dinamica, forse anche più giovane, anche forse quella più istruita, con più potenzialità del paese. Però questa è una cosa che stiamo vedendo anche nelle dinamiche di spostamento dall'Europa del Mediterraneo al nord. Anche l'Italia ha dato e sta dando una gran parte della sua gioventù migliore ai paesi del nord Europa. Per cui la diaspora caratterizza assolutamente l'esperienza umana. Mi veniva in mente addirittura, se volessimo fare un salto nella preistoria, l'uomo di Laetoli e le sue impronte, no? Queste impronte di una vera e propria migrazione datate più di 3 milioni di anni fa. In Tanzania, no? C'è un branco di ominidi, non sono ancora sapiens, che però si stanno spostando, chissà dove stanno andando, e appunto sono, le impronte sono quelle di una famiglia, ma la spiegazione è che ci fosse stato proprio un gruppo che se ne stava andando, stava lasciando quelle terre. Quindi, insomma, lo spostamento, la diaspora, condizione che dovremmo riconoscere un po' comune a tutti noi.
Assolutamente, noi adesso invece siamo arrivati, non stiamo andando, siamo arrivati alle 8:30 in punto, dobbiamo dare la linea alle colleghe e ai colleghi dell'informazione. Sara Giasi, noi ci risentiamo domani puntuale alle 8:18, buona giornata.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.